La prima era di Massimo Verdino. Sì.
Sì, grazie. Buongiorno. Allora, il titolo del suo libro è L'uomo dei dolori, giusto? E già secondo me è evocativo, perché lo è al plurale, cioè si parla di dolori e non di dolore. Le volevo fare questa domanda. Nella predicazione di oggi, soprattutto di questo periodo, rispetto a ciò che dice lei e che ha ben illustrato che il professor Diodato, nella predicazione cristiana dei parroci, eccetera, si parla troppo spesso di un principio di causa effetto, dolore, morte, paradiso. Cioè si dice il dolore porta necessariamente alla morte, ma poi c'è il paradiso. La domanda è questa: non le sembra che quando si dice questa cosa la si dice più per consolare se stessi? Cioè, chi la sta dicendo in un certo senso si giustifica per se stesso e non entra, diciamo così, nei dolori di Cristo. Perché io vorrei spezzare un po' questa catena di causa-effetto tra dolore, morte e paradiso. Intanto il paradiso, cioè io sono insegnante di religione, per cui dico, però del paradiso parliamo dopo. Però mi irrita, come dice San Paolo, io ho un po' il prurito di sentire anche un po' di cose diverse, mi irrita questo fatto che il dolore sia associato necessariamente alla morte e sia associato al paradiso dopo. Non si attraversano i dolori in questo modo, perché i dolori, come ha ben detto il professor Diodato, i dolori dell'umanità sono tanti. Quindi è un po' una fuga autoconsolatoria dalla realtà. Volevo sapere il suo parere su questo, perché mi sembra che nel suo libro ne parli. Grazie.
Altre due domande dalle nostre partecipanti, Lodovica e poi Maria.
Oh, grazie professor Natoli per questo incontro. E, sono tantissimi gli spunti che lei ha sollevato. Anzitutto la ringrazio perché, ecco, credo che poter scendere nella contemplazione dell'uomo dei dolori con questa chiarezza, con questa attenzione al dettaglio, è già in se stesso risanante. Oggi forse c'è un po' il rischio di una mistica della croce, mentre anzitutto c'è un danno oggettivo che porta nelle vite delle persone che la ricevono e se persino Gesù viene indicato, ecco, risorto con i segni della passione, qualcosa che non è troppo rapidamente aggirabile, credo. Le mie domande sono due. La prima, forse un po' nella direzione anche di quello che ha ricordato Massimo, come oggi, cosa oggi a suo avviso si possa fare per estendere sempre di più lo sguardo dal dolore identificato anche iconicamente solo col momento della croce o dei patimenti che l'hanno immediatamente preceduta ai dolori. Io nel Vangelo leggo cose che scandalizzano, che forse tanti credenti hanno anche poco presenti. Gesù è stato accusato di essere indemoniato, è stato deriso, non è stato creduto da alcuni familiari, cioè c'è tutta una dimensione del patire che è molto antecedente agli eventi, diciamo, tra l'orto degli ulivi e poi la morte sul Golgota. E la seconda domanda, forse anche se me lo permette, un po' a provocazione, lei credo parli nel libro, anche il professor Diodato l'ha esplicitato all'inizio, di questa dimensione, per così dire, empatica di chi, vedendo Cristo patire tanto, si sente raggiunto, riconosciuto e compreso nel dolore proprio. Se vogliamo, è anche una dimensione proiettiva di tipo psicologico questa. Però nel profeta Isaia, nei canti, ecco, del servo sofferente, io vedo che questo servo sofferente sarà come uno davanti al quale ci si copre la faccia. E quindi quel guardare l'icona nel momento in cui la scena è edulcorata, diventa invece in altri, forse, in alcuni credenti, anche in alcuni uomini di laicità che però non cercano la visione edulcorata, non una consolazione, ma un'empatia per cui soffro con chi soffre, per chi lo amo, e eventualmente addirittura distolgo lo sguardo da qualcosa che è troppo forte. Quindi grazie, ecco, di una sua parola sapiente su questi due aspetti. Un saluto al professor Diodato, che sono stata molto contenta di riascoltare oggi, avendo io qualche anno di esperienza in più e quindi riuscendo a seguirlo in più dettagli rispetto ai miei ignoranti 20 anni quando venivo a lezione in cattolica da lui. Grazie.
Prego, Marita.
Sì. Allora, faccio la premessa. Io sono una di quelle che, come dire, come insegnava il Cardinal Martini, è arrivata alla definizione del credo di credere. Non ne ho mai la certezza completa, perché forse non spetta a me, e perché forse in questo, non so, vedo anche quel percorso umano di Gesù, che progressivamente prende un'autocoscienza e arriva anche al momento della disperazione, cioè della mancanza della speranza. Perché se, e arrivo un po' al nucleo di quello che volevo dire, no? Nella concezione del regno, che poi è una concezione molto ebraica, Gesù non esce mai dal suo ebraismo e dalla sua concezione del regno, come era fatto, tant'è che quando, come dire, giustamente è stato ricordato il passaggio del fatto che Israele non aveva re, ma perché Dio diceva: ma che re volete? Volete farvi come gli altri, volete farvi come gli altri, mentre io vi ho scelto per un percorso diverso. E quindi la dimensione del re è quella dell'amministratore delegato, in un certo senso, perché appunto il regno è Dio, non è altro. Questo percorso appunto dell'autocoscienza e della speranza mi sembra che forse sia nella domanda anche che tu, Salvatore, fai, no? Qual è la coscienza del cristiano o dei cristiani rispetto a questa dimensione? Ecco, ci siamo molto, se l'empatia può essere il braccio orizzontale della carità abbracciante, anche quando a volte, quando c'è dolore, non puoi abbracciare, no? Perché chi soffre a volte soffre talmente tanto che non lo puoi nemmeno toccare, perché lo fai soffrire ancora di più, e quindi devi fare questa cosa in un modo diverso. E se la fede è il momento del centrarsi su di sé, mi chiedo la speranza, che è la parte, come dire, è la sorella più piccola, dei tre doni, no? Che rimangono, quella piccolina, quella che però, quando manca, è il peccato contro lo spirito. Perché la speranza del regno che viene, la speranza del regno che viene, ma che viene nel cui crediamo la resurrezione dei corpi. Non è che noi crediamo in un paradiso disincarnato, disincarnante, ma in una resurrezione del corpo, di fronte a un Dio che sparisce, perché nel dramatis personae della passione Dio sparisce. E quindi la speranza mi sembra che diventi la speranza del bambino, la carità è dell'uomo adulto. E anche la fede, in un certo senso, ma la speranza è quella del bambino, e forse è questo quello che i cristiani a volte dimenticano di fare. Non lo so, è più una riflessione che una domanda, Salvatore, è l'interpellare delle cose, semplicemente questo.
Va bene, andiamo con le prime tre risposte.